vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre virità. Benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti, bentornati. La puntata è la numero 107 qua dei Fisherman Studios.
Di BTR, rassegna stampa, mai rassegnata la stampa, sempre pronti a rispondere a tono a quanto esce sui giornali locali, nazionali, internazionali, planetari.
Forse tra poco.
Ma me ne frega un cazzo del tuo tricolore, io non ne posso più, non ne sopporto l'odore, non mi sento più uomo, per mano la bandiera, il tricolore ingoia te lo. Ma me ne frega un cazzo del tuo tricolore, io non ne posso più, non ne sopporto l'odore, non mi sento più uomo, per mano la bandiera, il tricolore ingoia te lo. Mi pare che le vedo tante facce uguali, ricordo quando c'era nei mondiali. Quello sguardo d'amore che ti fa soffocare, che ti senti mancare, ti togliare ancora di più. Non me ne frega un cazzo del tuo tricolore, io non ne posso più, non ne sopporto l'odore, non mi sento più uomo, per mano la bandiera, il tricolore ingoia te lo.
Sono finiti questi europei sì. Del calcio.
Ah, ma ci sono stati gli europei.
Ci sono stati gli europei, esatto, non avevamo neanche mai detto qua a BTR. Lo diciamo adesso che sono finiti, ha vinto la squadra dell'Italia.
Se non ve ne foste accorti.
C'è chi non se ne è accorto.
C'è chi è andato a vedere la partita, chi non l'ha voluta vedere, però comunque è stato un sottofondo inevitabile per tutti.
Sì.
E dietro le giustificazioni del ma è solo sport... In realtà, come dicevano i fichissimi, tanta gente non sa neanche come è fatto un pallone, ma quando ci sono occasioni tipo i mondiali e gli europei, sventola il tricolore. E quindi, se non è il pallone che interessa, che cosa che interessa? Forse solo uno sfogatoio dopo un anno di lockdown. E comunque, leggiamo qua su tantissimi titoli, prime pagine, sulla vittoria dell'Italia. Boato in Piazza Maggiore, poi tutti a cantare l'inno. È stato come respirare l'aria di un sortilegio triste che si rompe.
E qua la poesia vola alta.
Eh sì, perché qua dice un'illusione, guarda come ti sgoli intanto. È pericoloso cercare metafore, però poi dice, in quello che accade. Anche se accade su un campo da calcio, fertile suo per i suoi simboli. Però forse gli europei del 2020 più uno bisognava vincere proprio così, ai rigori. E vincere sotto una pioggia fastidiosa, una pioggia inglese.
Ah!
Qua dicono inglesi fastidiosi, tra i fischi di una curva ostile. Tirarsi fuori così faticosamente dalle fatiche di una stagione, quella del coronavirus, insomma, quindi anche un po'.
La rivincita.
Sì, la rivincita.
Hanno vinto per noi.
Ci voleva dopo l'anno di Covid questa vittoria. E dire, e nonostante un po' troppo vicini per le regole dell'assembramento, però è stato forse permesso in alcuni posti, non in tutti i posti in realtà, perché ad esempio a Genova ci sono state delle tensioni, tra l'altro poteva entrare solo chi aveva il Green Pass. Poi ci sono varie foto, tantissime foto di tifosi nelle varie città, Milano, Napoli, Bologna, fuori fino all'alba, sudati, assembrati, urlari come non facevamo da mesi. L'ultima vittoria nel 68 fu nell'anno della rivoluzione, quest'anno tutto al più è l'anno della riabilitazione.
Ale.
Ma che sollievo poter passare un giorno intero a parlare e a sognare solo di calcio e poi sgolarsi di gioia. che sollievo, e durante questo sollievo c'è anche un altro articolo che ci ricorda comunque chi è anche l'Italia, almeno da chi è rappresentata, oltre della squadra di calcio, ad esempio Mattarella che esulta in tribuna a Wembley, che ringrazia Mancini, Draghi che celebra l'Italia al centro dell'Europa, una gioia straordinaria, contentissimo anche Draghi.
Tra l'altro articoli che non abbiamo, ho visto anche titoli di Draghi ci ha guidato alla vittoria, quindi vuol dire anche questa parte, è stato grazie a lui.
Si capisce come, ma si capisce in diretta però.
È stato, anche l'Eurovision l'abbiamo vinto grazie a Draghi.
Draghi.
E niente, quindi così si concludono gli europei, se ne toccherà sentirne parlare ancora, però forse neanche per così tanto, dai, speriamo.
E mentre i giornali ci dicono che è bello sollevarsi e pensare per un giorno solo al calcio, allo sport e sgolarsi, nel paese, diciamo quello un po' più reale della carta di giornale, ci si preoccupa in realtà per varie cose, anche per diciamo, come campare. E perché sono partiti i licenziamenti, i famosi licenziamenti di massa che sono stati rinviati per mesi e mesi, adesso partono in grande stile. Il primo caso un po' più diciamo rilevante per i numeri e per la reazione comunque che c'è stata è quello della GKN di vicino Firenze a Campi Bisenzio, che è una filiale italiana di una multinazionale, fatalità inglese, che si occupa di automotive e aerospaziale, fa componentistica insomma per questo genere di cose, e ci sono stati 500 licenziati a cui vanno sommati poi quelli dell'indotto che ne deriveranno licenziamenti diciamo che saranno indiretti, e questi 500 operai sono stati licenziati via mail dalla multinazionale, è arrivata la mail dicendo che siete stati licenziati, ci dispiace. E la reazione è stata l'occupazione della fabbrica, c'è un presidio permanente appunto nello stabilimento che in teoria va avanti anche adesso, anche se in realtà appunto questo è un giornale di, è il manifesto di domenica 11 luglio, ce ne scrive anche poi la Repubblica, ci sono anche delle foto, degli striscioni portati dai lavoratori o da gruppi solidali con i lavoratori, fra cui per esempio contro licenziamenti e massacro sociale, sciopero generale e insorgiamo del collettivo di fabbrica GKN Firenze. Cosa succede poi? Succede un po' di tutto, perché ovviamente questi fenomeni attirano anche lo sciacallaggio politico, vabbè, si fa sentire, dice il manifesto, l'arcivescovo, il leghista Matteo Salvini che anticipa: ho parlato col ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha già 100 tavoli di crisi da seguire, ma si interesserà anche di questa. Quindi appunto poveretto Giorgetti ha da fare un sacco di cose, ma però ci rassicura Salvini, si occuperà di questa cosa, che fra l'altro Salvini dice: conto che anche la regione toscana faccia del suo, perché in queste vicende le regioni hanno un ruolo fondamentale, buttando la palla un po' al PD che guida la Toscana, quindi insomma i soliti giochetti preelettorali. E parla anche il Partito Democratico con Enrico Letta, che dice: la vicenda della GKN è inaccettabile, tutto il sistema, paese, governo, Confindustria, imprese deve rendersi conto che se questo è l'andato del dopo 30 giugno, cioè lo sblocco dei licenziamenti, allora va cambiato. E peccato che appunto questi partiti siano gli stessi che negli anni hanno promosso le varie riforme del lavoro, che hanno sempre diciamo retto un po' il gioco a Confindustria, soprattutto in questo periodo l'abbiamo visto più riprese, e fra l'altro sono stati loro a sbloccare i licenziamenti, quindi appunto le classiche lacrime di coccodrillo. E fra l'altro a fianco di questo articolo sul manifesto si parla di cosa? Reddito di cittadinanza, Renzi lo vuole abolire, Salvini ora va rivisto, quindi appunto un assist fra Italia Viva e Lega su una diciamo riforma o abolizione del reddito di cittadinanza. Facendo cosa? Si parla di una riforma che era già stata preventivata nel 2019, che prevedeva sottoporre i beneficiari ritenuti abili al lavoro all'obbligo della formazione del lavoro gratuito fino a 16 ore settimanali per 18 mesi rinnovabili, e l'obbligo di spostarsi anche su tutto il territorio nazionale per accettare un lavoro se e quando arriverà. Chi non accetta sarà punito e perderà il sussidio. Quindi sono le cosiddette politiche attive sul lavoro, ci ricorda il manifesto, che fra l'altro dice: sul progetto di mettere a lavoro i poveri attraverso una tecnica che ricorda le poor laws inglesi tra il 500 fino alla seconda guerra mondiale, la Commissione Europea, prima il governo Draghi poi, hanno scommesso su una discreta cifra, più di 4 miliardi nel piano di ripresa e resilienza. E questo rimando appunto alle poor laws, abbastanza inquietante, perché erano quelle leggi che mettevano a lavorare i vagabondi, diciamo, comunque anche i renitenti comunque a lavorare in fabbrica. E nel paese reale succedono tante cose poi, e fra l'altro queste multinazionali, appunto, perché qua si parla di GKN appunto, ma sono anche tante altre, poi non c'è molta differenza fra multinazionali italiane e multinazionali straniere, diciamo le istituzioni nazionaliste le lasciamo ad altri. Adesso però ci avvertono da Repubblica che cambia tutto, perché verranno tassate le grosse multinazionali della tecnologia, le big tech cosiddette, perché il G20, che si è riunito a Venezia, ha firmato questo, secondo Repubblica, accordo storico sulla minimum tax. Cambia il fisco globale, la tassazione imposta sarà un minimo del 15%, si applicherà a multinazionali che fatturano sopra i 20 miliardi di euro nei paesi in cui operano, e l'incasso globale è previsto per 150 miliardi appunto. E fra l'altro la tassazione dovrebbe avvenire non nei luoghi di produzione ma nei luoghi di consumo delle merci, cioè i paesi dove esportano, visto che un po' il trucco era produrre a basso costo da altre parti e poi esportare nei paesi, diciamo, dove abitiamo noi. Però ecco, attenzione ovviamente a questa mossa, perché non è che probabilmente si risolverà, poi ovviamente noi siamo, o quantomeno io che parlo sono il solito prevenuto, ma primo piano, dice Repubblica, il mondo che cambia, è un po' il classico cambiare tutto per non cambiare nulla, perché poi la questione non è soltanto la tassazione, ma è cosa viene fatto con la tassazione e cosa fanno queste aziende, tassate o non tassate, perché poi fra l'altro appunto l'altro modo che hanno queste aziende per mandare avanti la baracca e fare profitti è quello, da una parte, non pagare le tasse e dall'altra pagare poco e male il lavoro e spremerlo sempre di più, quindi appunto probabilmente anche su chi si rifaranno queste aziende, sui lavoratori con delle condizioni magari di lavoro ancora peggiori, e magari spostando in altri paesi. Poi appunto adesso qua c'è una questione, diciamo, più tecnica, la lasciamo anche un attimo da parte. E fra l'altro anche questa richiesta della tassazione è una richiesta che comunque viene da lontano, se pensiamo che già negli anni 90 c'era una fetta, diciamo, del movimento altermondialista, no global, che rivendicava una Tobin tax, una tassazione sulle multinazionali, e una richiesta che era criticata anche in parte già all'epoca da alcuni, perché si pensava appunto fosse una richiesta, diciamo, un po' troppo debole. Adesso fra l'altro si riparla a distanza di 20 anni di grandi vertici, di contestazioni. A Venezia per il G20 c'è stata anche una protesta, viene riportata qua dall'Arena, che dice appunto: scontri tra polizia e manifestanti durante il raduno indetto dal gruppo We Are The Tide contro il G20, dice: ma la giornata di ieri a Venezia ha fatto registrare anche cariche e scontri. La protesta degli ambientalisti contro il G20 si è fermata davanti al muro delle forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, che hanno disperso i manifestanti rispondendo al lancio di bottiglie, fumogeni e fuochi artificiali. Sulle ragioni poi della manifestazione non si spende una parola, ma su questo siamo abituati. L'uso del termine ambientalisti è curioso, perché sì, diciamo, probabilmente anche a che fare con le rivendicazioni, visto che tanti gruppi presenti erano gruppi, diciamo, genericamente ambientalisti, anche Extinction Rebellion per esempio, però diciamo anche forse questo concentrarsi sulla tematica ambientale può anche corrispondere a una lettura che vede tutto sulla questione, diciamo, del Green Deal, un recupero comunque anche di queste stanze da parte diciamo governativa sulla questione del Green Deal. Infatti c'è un trafiletto sotto sul pacchetto clima dell'UE, parte il Green Deal. E anche lì appunto la questione del rinnovabile, la questione del sviluppo tecnologico, che in realtà è parte del problema. Infatti, ritornando all'articolo di Repubblica che parlava del G20, dice: ma sul mondo incombono anche altre emergenze, il clima, la pandemia e la ripresa. e in questo caso queste tre cose, clima, pandemia, ripresa, forse si confondono un po' le cause e gli effetti, visto che la ripresa di questo modello, diciamo, di produzione, di consumo, di organizzazione sociale, ecco, è quella che ha creato la pandemia, che ha creato anche i problemi climatici, che sta creando i problemi climatici. Quindi forse più che una tassazione nuova bisogna mettere in discussione questo.
Gli altri battevano senza pensare.
E fra l'altro siamo nel ventennale del G8 di Genova, che come, diciamo, gestione dell'ordine pubblico, come comunque creazione di zone rosse, ha fatto scuola, perché le zone rosse poi ce le siamo trovate, quindi adesso anche dove viviamo noi, quindi adesso, diciamo, veramente Genova è dappertutto.
Vi ha preso una volta per tutte verso il loro avvenire prevedibile. Per loro il dovere era appunto divenuto un'abitudine, e l'abitudine è un dovere. Costoro non vedevano l'insufficienza della loro città perché credevano naturale l'insufficienza della loro vita. Ma noi volevamo uscire da questo condizionamento alla ricerca di un altro uso del paesaggio urbano e di passioni nuove.
Parlando di G8, andiamo a leggere questo articolo della Repubblica di domenica 11 luglio 2021, che fa uno speciale su quello che è successo dopo le rivolte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, paragonando quello che è successo al modello squadrista del G8 a Genova nel 2001, dove 300 agenti appunto hanno represso la protesta dei detenuti quando c'è stata la rivolta che è scoppiata in una quindicina di carceri italiane. A Santa Maria Capua Vetere, dice qua l'articolo, almeno 300 agenti della polizia penitenziaria, molti dei quali affluiti da altre carceri della regione, si accaniscono su decine di detenuti inermi colpevoli nelle 24 ore precedenti di aver innescato una rumorosa protesta, non l'unica in quei giorni nelle carceri italiane, dove saranno anche 10 detenuti a perdere la vita e 200 i feriti. Uno, quello che ha perso la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una spedizione punitiva, una rappresaglia che deve mettere in chiaro chi comanda tra le mura del penitenziario. Poi l'articolo si concentra sulla versione ufficiale creata dalla polizia penitenziaria, una catena di falsi costruiti dalla polizia penitenziaria, osservati come veri dalla sua catena di comando amministrativo locale. Deve accreditare una narrazione da consegnare alla distrazione, superficialità e cinismo dell'autorità politica, l'allora ministro della giustizia Bonafede e amministrativa, l'allora direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, perché a sua volta accrediti, come farà di fronte al Parlamento e dunque al Paese, che quel 6 aprile del 2020 nel Francesco Uccella null'altro è accaduto se non, come si legge nella risposta scritta dal governo presentata il 5 novembre 2020, una perquisizione straordinaria all'interno del reparto Nilo per una doverosa azione di ripristino della legalità. E si è visto poi, appunto, grazie a queste denunce che sono avvenute tramite video, che era ben distante da una perquisizione straordinaria, ma ci sono qua delle interviste che detenuti che raccontano, appunto, sono stati picchiati, messi, tirati fuori dalle celle, messi in, fatti passare sotto corridoi in mezzo a corridoi di poliziotti che li menavano, stati denudati, insomma, molto vicini alle torture, un po' come al G8. E, insomma, giusto che escano queste cose. Interessante anche sentire magari alcuni racconti dei detenuti. L'unica cosa che mi viene da dire è che è strano che esca adesso, a più di un anno di distanza comunque se ne parli di quello che è successo, quando insomma appena era successo è stato minimizzato il tutto. Anche qua comunque si parla solamente di Santa Maria Capua Vetere, si accenna alle altre carceri, ma non si parla, sì, ad esempio di Modena, sono morte 10 persone, solo una decina di persone solo lì, e comunque in generale non si parla mai di carcere, non si parla mai del perché, di chi ci finisce dentro e perché e per come, e insomma, diciamo, dal 2001 di Genova al 2021 sicuramente casi ce ne sono stati, magari anche più ridotti, però insomma non è una situazione purtroppo atipica, sì, del carcere di Santa Maria Capua Vetere.
E fra l'altro questa, appunto, la vicenda di Santa Maria Capua Vetere, la vicenda anche processuale in questo caso, comunque le denunce a carico degli agenti arrivano proprio nello stesso periodo dell'archiviazione per le morti di Modena, quindi sembra essere un po' una specie di contentino che viene offerto e dire bon, questo caso viene per la, diciamo, anche forse per la sfacciataggine con cui è stato fatto, viene sanzionato, invece l'altro caso, che fra l'altro a livello, diciamo, di quantitativo di morti è stato ben più grave, viene invece fatto passare come appunto morti per overdose. E intanto, visto che parliamo anche di ventennale del G8, che è stato, diciamo, il primo caso, non proprio il primo, però vabbè, l'inizio, diciamo, di millennio, con le accuse di devastazione e saccheggio in Italia che, a parte una breve parentesi negli anni 90, diciamo, non erano mai state fatte, appunto devastazione e saccheggio adesso è diventato un reato inflazionato e è stato dato in molti casi in questi mesi di ottobre scorsi, con il 1° marzo, appunto, per le rivolte proprio nelle carceri. Tanti detenuti sono indagati per devastazione e saccheggio a Roma, Milano e da altre parti, e quindi appunto questo per avere proprio un quadro un po' più preciso, un po' più al di fuori, diciamo, in questo caso della retorica, anche un po' da scoop dei giornali, che poi appunto sono stati gli stessi che hanno parlato di regia esterna, sono gli stessi che hanno cercato comunque delle spiegazioni totalmente fuorvianti per quello che succedeva, e che adesso sono pronti appunto a fare un po' il caso, senza però illuminando appunto qualcosa per non lasciare nel buio tutto il resto. E non preoccupatevi, non è Radio 3, è sempre Radio Stacchio.
E con questo sottofondo parliamo del 15 luglio, giorno in cui la Fondazione Arena, anzi i sindacati dei lavoratori della Fondazione Arena, hanno indetto uno sciopero per far saltare la IDA.
Boom!
Boom! Au! E è qua, Arena, sciopero per la IDA del 15 luglio, è braccio di ferro. Acque agitate alla Fondazione Lirica Arena. La rappresentanza sindacale unitaria e le segreterie provinciali SLC, CGL, FISTEL, CISL, Wilcome, quindi tutte, hanno proclamato il 2 luglio, ma noi lo leggiamo sull'arena dell'11 luglio, uno sciopero per la rappresentazione della IDA del 15. Da molto tempo le relazioni sindacali in Fondazione Arena hanno toccato il punto più basso e la quasi totalità di problemi lavorativi evidenziati più volte dall'RSU e dalle segreterie territoriali e vengono puntualmente ignorate, dicono in una nota. Questo atteggiamento della direzione rischia di mettere a repentaglio anche il futuro di Fondazione Arena, di conseguenza di tutti i lavoratori, si aggiunge. Beh, per molti lavoratori della Fondazione Arena è già stato a rischio, hanno già perso anche il lavoro perché hanno tagliato gli orchestrali, hanno tagliato il coro, hanno tagliato i macchinisti, i fonici, hanno tagliato tutto quanto. E quindi per denunciare questo inaccettabile comportamento è stato dichiarato uno sciopero di tutto il personale nella giornata di giovedì 15. Sul tema interviene anche il capogruppo consigliare di Verona e Sinistra in Comune, Michele Bertucco, che dice sempre che da tempo i sindacati si lamentano di un mancato confronto delle modalità di assunzione anche della Fondazione Arena, dove delle graduatorie vengono fatte saltare, vengono lasciati a casa gente che è lì da 20 anni. E arriva la replica della Cecilia Gasdia, che è la sovrintendente di Fondazione Arena, il capo supremo, che dice: la Fondazione Arena crede nella continuazione del dialogo con i lavoratori, a tal fine è già stato convocato un tavolo di confronto per lunedì mattina. Questa probabilmente era la segreteria telefonica registrata della Gasdia, quando gli dicono ci sono dei lavoratori che si lamentano, lei parte così: la Fondazione Arena crede nella continuazione del dialogo con i lavoratori e a tal fine è stato convocato un tavolo di confronto per domani, cioè oggi, perché era per lunedì, anzi, cioè ieri. Intanto c'è un pezzo di Verona, anche nella recente nomina da parte del governo del romano Carlo Fuertes, di 61 anni, amministratore delegato della RAI, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, manager. Fu tra l'altro nominato dal ministro della cultura Dario Franceschini nel 2016 commissario straordinario alla Fondazione Arena, che quindi a lui ha avuto il compito di salvare la Fondazione Arena quando il buon sindaco Tosi la stava smantellando totalmente. In verità c'è riuscito a metà, perché è a brandelli e continua a essere a brandelli, e speriamo che questa idea del 15 luglio non riescano a farla e non riesca a vederla nessuno.
E continuiamo con la variante 29, con questo trafiletto, perché stanno emergendo pian piano i vari progetti che comporranno questa variante 29, cioè la variante al piano urbanistico cittadino promossa dall'amministrazione sboarina. Riva di Villa Santa cambia volto, ma il verde non si tocca. L'area dell'ex caserma diventa zona di servizi pubblici e sanitari. Segala ospiterà Agenzia delle Entrate e Croce Verde. Il parco resta. Ora, già in questa frase ospiterà l'Agenzia delle Entrate, sì, bel servizio pubblico, Croce Verde, vabbè, il parco resta. La domanda è: resterà come Central Park, che poi si è rivelato essere solo in parte parco e per il resto il centro commerciale, direzionale e abitativo? Boh, rimane questa domanda. Il trafiletto parla di cosa? Del fatto che il centro storico, la prima circoscrizione, è interessata solo in minima parte dalla variante 29, perché si parla di uno stabile a San Zeno, vicino a Ponte Risorgimento, che ora diventerà 700 metri di residenziale su un totale di 1700. Anche l'ex teatro di Veronetta vicino a Porta Vescovo, prima dell'imbocco di via Sananzaro, che diventerà nuovi appartamenti in una città dove, ricordiamo, ci sono 10.000 appartamenti sfitti e si fa fatica a trovare casa per i prezzi, quindi nuovi appartamenti da mettere sul mercato. E l'altro punto, appunto, è questa caserma di Riva di Villa Santa, che appunto ci dice, visto che c'è stata una mobilitazione su competizioni online per il timore che il parco possa essere cancellato, l'assessore all'urbanistica dice: nulla di tutto ciò, l'ex caserma arriverà all'Agenzia delle Entrate, il verde resterà, questo ci rassicura. Intanto, proprio in queste ore è arrivato l'ok alla variante 29, proprio mentre la variante 29 viene presentata con degli incontri in sordina nelle circoscrizioni. Il prossimo sarà alla settima circoscrizione, alle 8:30, appunto nella zona della chiesa parrocchiale di San Michele Extra, anzi di Madonna di Campagna. Appunto, mentre si fanno questi incontri in sordina, dopo che è stata già in parte approvata, è arrivato l'ok di chi? Di Confindustria e di ANCE. ANCE, allora, che cos'è? È l'Associazione Nazionale Canoisti e Escursionisti? No, è l'Associazione Nazionale Creditori e Amanti del Verde? No, è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, quindi appunto chi è che dà l'ok alla variante 29? Gli imprenditori e gli imprenditori edili, insomma, quindi questo ci fa capire un po' anche a chi è che piace e a chi forse potrebbe non piacere, a tutti gli altri, ecco. E vi aggiorneremo sugli sviluppi di questa variante entusiasmante, variante 29, che è forse peggio della Delta.
I feel alright, ma 8 studenti su 10 sono in crisi da isolamento. Spesso pesante l'impatto emotivo del lockdown, con l'incremento di ansie, fobie e ritiro sociale. Questa è l'arena.
Non c'è niente da ridere.
Niente da ridere. Seri. Serissimi. Domenica 11 luglio 2021. L'Arena, che dice che nel veronese 9 scuole su 10 di ogni ordine e grado hanno attivato uno sportello di supporto psicologico per gli alunni. I docenti e le famiglie in quest'anno scolastico, di aiuto alle famiglie in quest'anno scolastico segnato dalla pandemia. E quindi, cosa è successo? L'ennesima conferma di quanto l'emergenza sanitaria abbia impatto sulla crescita psicofisica di ragazzi e adolescenti. Siamo nell'ambito del protocollo d'intesa siglato a settembre del 2020 dal Ministero dell'Istruzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che hanno fondamentalmente incrementato gli appuntamenti e le possibilità di accedere agli sportelli di supporto a scuola, perché la pandemia ha segnato e non poco questi studenti e non solo. Ovviamente, nella nostra provincia si tratta di 65 istituti comprensivi su 73 e di 30 scuole secondarie di secondo grado, ossia tutte. Gli sportelli si sono occupati di sostegno agli studenti attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo nelle classi, interventi collegati a iniziative.
Sì, che più che la pandemia in sé è la gestione della pandemia.
È la gestione
della... Metti la gente in casa, non li fai andare manco al parco e poi ti lamenti che sono tutti...
Infatti parlano anche di sedute collettive con le famiglie per capire il rapporto anche che c'era in casa, che si è creato dinamiche, un aumento delle ansie, delle fobie, della depressione. E quindi adesso provano a rattoppare mettendo un sacco di psicologi agli sportelli nelle scuole.
Per una grappa da 6 euro rischia quasi 2 anni di carcere. Leggiamo sull'Arena del domenica 11 luglio, dall'altro ieri. E questo ragazzo, ripetutamente fanno il nome, rischia 1 anno 8 mesi di carcere dopo aver rapinato giovedì una bottiglia di grappa da 6,46 euro al supermercato Di Più in via Fracastoro, in Borgo Venezia, Verona. È infatti accusato di rapina impropria perché si è assicurato di quella bottiglia di superalcolico rubata dopo aver spinto una cassiera e aver minacciato la direttrice. Si è svolta la direttissima davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto, operato il giorno prima dai carabinieri. Poi dicono il magistrato non gli ha poi inflitto alcuna misura cautelare alla luce del valore infimo del furto. E che mancheria. Ha influito sulla decisione del giudice anche l'unico precedente a carico del 31enne, che era del 2013, quindi di tempo fa. Questo tornato in libertà, quindi momentanea, dicono ha avuto un atteggiamento collaborativo durante l'udienza, e non hanno trovato altri elementi per che attestino la sua pericolosità sociale. Quindi lui rischia comunque una pena di circa 1 anno e 8 mesi. Come richiesta della difesa, il processo poi, che sarà il 30 novembre, in quella data potrebbe essere letta la sentenza, perché la pena prevista dal codice per il reato di rapina prevede una pena che parte dai 5 anni e arriva ai 15. Quindi dice quel giornalista, ipotizzando che venga inflitto il minimo della pena, oltre ad essergli concessi gli ulteriori benefici, se fa la scelta del rito abbreviato, la riduzione ulteriore per il modestissimo valore economico del furto e la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, tutto ciò porterebbe comunque a una pena di un anno 8 mesi. Con la magra con la consolazione, tra parentesi magra, mettono, di poterla scontare agli arresti domiciliari. Dicono che non ha certo risparmiato energia e determinazione per rubare questa bottiglia di grappa. È stato fermato 15 minuti dopo dai carabinieri, che l'hanno trovato al parchetto di vicino, corrispondente alla descrizione. Quindi a volte è un attimo che tu possa finire in galera anche per poco.
E ritorna un titolo classico della nostra Arena di Verona, ma in versione da spiaggia. Estate di risse, ubriachi e vandali. A Torri, i vigilantes privati appena ingaggiati dal comune sono già stati costretti a intervenire 6 volte di notte per riportare un po' di tranquillità tra le vie del centro.
Quando non c'erano non erano costretti a intervenire, cazzo. Dico, quando non c'erano non erano costretti a intervenire.
No, quando non c'erano no. Adesso invece li hanno sentiti, ma li hanno sentiti anche un sacco di
a
gente.
A malincuore hanno dovuto farlo.
Gente ubriaca protagonista di risse, feste private fuori controllo, raduni notturni in spiaggia tra urla e schiamazzi. È emergenza Torri del Benaco, dove sono stati giorni di super lavoro per i vigilantes della ditta. Della ditta che aiuta anche i controllori.
Proprio Far West Torri del Benaco.
Sì, impiegati dal comune a supporto della polizia per monitorare il territorio comunale durante la notte. E poi cosa dicono qua? Dicono che comunque qualcuno riesce a deludere l'ordinanza comunale consumando gli alcolici prima di arrivare in paese. Quindi loro arrivano in paese già ubriachi e questi dicono: bastardi, ci avete fottuto, perché non possiamo vendervi l'alcol, ma quello che avremmo potuto vendervi neanche
ve
l'abbiamo venduto.
Un danno all'economia locale.
Un danno all'economia locale, un danno in generale, però questi sono furbi.
Sì, perché ricordiamo che c'è l'ordinanza che a Torri si può bere solo al bar.
Solo al bar, solo
lattine
seduti.
Lattine in spiaggia non si possono
L'ordinanza
avere.
Comunale numero 84. Detenzione e consumo di bevande da sport alcolica. Qua la detenzione di una birra può essere veramente pericolosa. A Torri del Benaco che hanno assunto dall'una, cioè quando staccano la municipale, attacca la Civis dall'una alle 6 di mattina e pattuglia tutto il centro alla ricerca di
lattine,
birre, gente che beve. Ma tra l'altro qua mischiando le risse con feste private con musica a volume alto, gente che si ritrova in spiaggia e fa un assembramento mischiato a poi la gente che è ubriaca e gli piace menare le mani e trovano supporto. E quindi niente, alla fine dice il sindaco di Torri che se il buongiorno si vede dal mattino non c'è niente da stare allegri.
Quando parte, cioè quando parte male Torri
è finita, bisogna stare attenti, quindi tutti sul lungo lago di Torri.
Comunque su questo i mischiotti l'arena proprio è
un clou,
maestra, è bravissima a farli. Infatti qua c'è un altro articolo che mischia atti di bullismo casuale e scritte sui muri. Tolleranza zero.
Per cosa? Ma, per tutto.
Subito ho detto, ma l'hanno scritto sul muro, invece no. Tolleranza zero verso atti di bullismo casuale scritti sui muri. In realtà quello che è successo è che un residente ha fatto una foto dal suo balcone, dalla sua finestra, che qua si vede, sul giornale, di due giovani fotografati mentre imbrattano muri in centro storico. imbrattati parte per parte, dice da scritte vernice spray nera e gialla, caratteri cubitali, due sigle, una VMR e l'altra lettere quasi incomprensibili lasciate nella notte tra venerdì e ieri. Sono circa le 3 del mattino, due ragazzi in abbigliamento sportivo e largo arrivano, bombolette la mano e iniziano a spaccare i muri. Un terzo seduto sulle scalette con lo sguardo su via Pellicciai sembra fare il palo. Residenti della zona, appunto, allertano i carabinieri, però poco dopo due, probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno,
forse da quelli che li filmavano, li facevano le foto dall'alto,
forse, smettono di imbrattare gli edifici e si allontanano, lasciando senza il colore pieno una parte di scritta.
Ah, neanche a completarlo.
La puzza della vernice rimane e satura il vicoletto. Il risultato è apparso evidente e indelebile sui muri solo ieri, con la luce del mattino.
Gioco di parole con l'indelebile.
E qua all'improvviso inizia a parlare di risse. Un gruppo di ragazzini l'altra sera ha bloccato una macchina che stava transitando lentamente in centro, battendogli i pugni sul parabrezza. E dice: sono anche tantissimi altri casi così di bullismo casuale, in questo caso tra l'altro casual, verso una macchina che, okay, vabbè, senso,
bullismo casual.
E dice appunto: semplicemente passeggiare per il centro storico nelle ore serali, in posti centralissimi come Piazza Erbe, questo portone di Borsa e dintorni, tanta gente non si sente più sicura a causa proprio di questi gruppi che compiono questi atti di bullismo casuali e gratuiti. Per Verona c'è un fenomeno del tutto nuovo.
Ma è successo, eh?
In realtà se ne parla, cioè come si dice, un leitmotiv dell'arena ridondante.
Sì, tra l'altro, do you remember anni 90, squadraccio fascista in centro che pesta la gente, tipo.
E comunque sì, improvvisamente un fenomeno nuovo, improvvisamente accostato alle scritte, che anche se non c'entra proprio un cazzo,
come le canne e l'eroina, cioè nel senso, le scritte sono l'autostrada per il vandalismo e le bande armate praticamente. E parlando di cose ben più gravi delle semplici scritte, entriamo in un tema che probabilmente sarà anche un po' nei prossimi mesi sempre più attuale, cioè quello della casa, la questione casa abitativa, e di chi, non potendosene permettere una, cosa fa? Si guarda attorno, vede una casa vuota e dice: vabbè, ma forse io è meglio che ci entro e che mi prendo un tetto piuttosto che stare fuori al freddo, comunque per strada alla diaccio. E cosa succede dopo? Che le forze dell'ordine arrivano e ti buttano fuori, occupano una casa in centro, scattano blitz e due denunce. Questo succede dove? A Legnago, intervento all'alba dei carabinieri, scoperti un 44enne e un 38enne che usufruivano di alloggio e utenze. Dice appunto: le utenze erano rimaste attive, si accendevano regolarmente le luci e venivano notati strani movimenti. Aveva il sospetto che ha attirato l'attenzione dei carabinieri della compagnia cittadina. Poi hanno fatto appunto questo blitz, che hanno l'alloggio di cui usufruivano alcuni cittadini stranieri in barba al proprietario, proprietario che lo lasciava vuoto con le utenze aperte. E dice appunto: l'articolo, stavano ancora dormendo in quello che avevano trasformato in un, stavano ancora dormendo come fosse quasi un aggravante, no? Pensa, la mattina alle 5 questi stavano ancora dormendo lì come se niente fosse, in casa di altre persone, in un accampamento sommerso di rifiuti e sporcizie in aperto contrasto con le norme igienico-sanitarie. E vediamo un po'.
Loro sono arrivati lì con i rifiuti. Adesso noi andiamo, entriamo, portiamo qua una valanga di rifiuti per dormirci.
Per ripicca proprio. Facciamo vedere così a noi come si tengono le case. E fra l'altro, appunto, vorrei vedere anche il giornalista che ha scritto questo articolo come fare a buttare fuori la monnezza se non devi farti sgamare dai vicini zelanti e dalle forze dell'ordine. Quindi diciamo, non penso sia proprio una questione di principio e dire mi piace dormire in mezzo allo sporco, ma probabilmente anche una causa di forza maggiore. Poi in questo caso gli è andata tra virgolette bene perché avevano le utenze, quindi avevano acqua e luce, che è stato quello fra l'altro che a quanto pare che gli ha fatto un attimo beccare. E cosa dice poi in questo articolo? I controlli proseguiranno sia in città che nel resto della bassa, non solo per risolvere situazioni di abusivismo e clandestinità, ma anche per troncare contesti di illegalità e di indigenza che potrebbero a lungo degenerare nella criminalità. Quindi loro vogliono troncare, i carabinieri di Legnago vogliono troncare l'indigenza
come lo faranno a colpi di manette a quanto pare, perché secondo me che basta sicuramente, questa non è una soluzione ad alcunché, semplicemente uno spostare, diciamo, i problemi lontano dagli occhi nella parte più un po' ricca della popolazione, e quindi appunto perché appunto la questione, diciamo, di base, cioè il fatto che tanta gente non si può permettere una casa, rimane e anzi diventerà probabilmente sempre più dirompente nei prossimi mesi, con il riprendere degli sfratti, con la crisi economica un attimo che si sta assestando a colpi di licenziamenti di massa. E in chiusura di questa puntata 107esima, parliamo della questione un po' del secolo, la questione cruciale, la questione ambientale, la questione del cambiamento climatico, la questione del come rapportarci a questo pianeta che stiamo, diciamo, come possiamo dire in maniera con un po' realistica, che stiamo distruggendo, che stiamo annientando, che stiamo saccheggiando, che sta saccheggiando qualcuno in realtà, perché anche lì le responsabilità sono un po', diciamo, non proprio uguali. E per fortuna c'è gente capace di gesti semplici, concreti, ma molto utili, persone umili che spesso fanno le cose lontane dai riflettori. Non parleremo di loro, parleremo di qualcun altro.
Questo articolo dell'Arena, sempre di domenica 11 luglio, inizia con un gioco di parole: i reali ambientalisti. L'ONG premia i Sussex bravi a fare solo due figli.
Mamma mia, che bravi!
Una decisione illuminata. È stata definita così la scelta dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, della dinastia reale inglese, di avere soltanto due figli. Ed è una scelta, secondo l'ONG ambientalista britannica Population Matters, che merita un premio, o quantomeno un tributo altamente simbolico. Alla coppia viene infatti riconosciuto lo Special Hour, istituito dall'ONG, accompagnato da 500 sterline, da devolvere in beneficenza però.
Sì, perché?
Per questo è simbolico, le sterline in realtà sono proprio, non è simbolico, è materiale, però verranno in beneficenza. Con la motivazione che loro è un esempio importante per la tutela del pianeta e delle future generazioni. Cioè, sono esterrefatto. Harry aveva annunciato l'intenzione di limitare a due i figli con Meghan già nel 2019, in un'intervista con la nota studiosa della
Simpanzia
ambientalista britannica. E aveva condiviso in quell'occasione la convinzione che una famiglia più piccola può essere altrettanto felice di una più grande. Sì, poi tutto
detto da membri della famiglia reale, che poi in premio $500 da dare in beneficenza,
sterline.
Sì, da dare in beneficenza. A una delle famiglie più ricche, 500 che
ma sono cavati via, no? Non sono quelli che sono cavati via un po'.
Ah, quindi famiglia. Per loro la beneficenza, perché non ne hanno più adesso.
Sì. Hanno solo qualche piccola rendita qua e là.
Infatti, così siete stati bravi, andate a comprarvi un gelato.
Infatti Harry si conferma una voce fuori dal coro anche in questo caso, dice l'articolo, perché appunto tutto questo grandi che avete fatto solo due figli è in relazione al fatto che tradizionalmente la famiglia reale, le famiglie aristocratiche in generale fanno tanti figli per senso sì, per questione ereditaria,
sì,
forse non lo
che
so.
Poi anche lui ha solo 400,
cioè, ha rotto con le tradizioni, si è fatto solo due figli.
Sì, ma lo facevano nell'anno 1000 quando c'erano omicidi a catena, dinastici, pestilenze,
comunque,
cose.
Per farne troppi, poi si coppano tra fratelli di solito. Comunque, l'unico consiglio buono che possiamo dare,
si mischia il sangue,
possiamo dare alle famiglie reali di tutto il mondo. non fate più figli.
Fine.
Definitivamente, cioè, definitivamente.
Risolviamo un problema.
Se ne fate zero, fate un piacere all'ambiente, ma anche a, a tanti.
Lo vedesse Enrico VIII, chissà cosa direbbe. Da dirci,
sì,
niente.
Abbiamo finito la 108 la prossima.
E non è ancora arrivata la famosa tempesta.
No,
forse magari... per la prossima ci sarà stata.
Vi aggiorneremo.
Arriva alle 8:30.
Dai, dai,
dicono
dai.
Dalla
dai.
Svizzera, però questi svizzeri mi fiderei.
Dai, che sennò prendiamo la pioggia.